Grazie alla consigliera Pea per i saluti. Quest'anno Innovando.ve si pone un obiettivo. L'obiettivo lo si vede dai molti relatori che sono qui oggi. Mettere in rete tutti coloro che erogano servizi sia pubblici che privati all'interno dell'area metropolitana, quindi imprese, terzo settore e anche i comuni. Quindi quella che si farà questa mattina è una riflessione sul valore di fare rete ed è per questo che caldamente al tavolo dei lavori siede anche l'Università di Padova, siede anche la professoressa Messina, perché la professoressa Messina da anni si occupa della concezione di fare rete, perché fare rete sembra così facile, però tendenzialmente i soggetti che dovrebbero fare rete non dialogano, solo che da un dialogo effettivo nascono più servizi, nasce quindi quella possibilità di conciliare vita e lavoro e perciò nasce per le donne, per le ragazze, più possibilità di occupazione. Quando noi decidiamo di anno in anno su cosa incentrare Innovando.ve, lo facciamo tendenzialmente da ciò che arriva nel lavoro ordinario del nostro ufficio. Nel nostro ufficio tendenzialmente si rivolgono donne che non riescono a conciliare vita e lavoro, che cercano un part-time perché effettivamente con l'orario di lavoro di 8 ore non riescono. Allora quindi cosa potrebbe cambiare avendo più servizi in un territorio nella conciliazione vita e lavoro di una famiglia? Ed è con questa domanda che io do la parola alla professoressa Patrizia Messina.
Grazie a tutti, grazie per l'invito, per me è un piacere essere qua. E, peraltro col Master in Governo delle Reti di Sviluppo Locale trattiamo delle politiche sociali come driver di sviluppo dei territori. Quindi il tema da cui vorrei partire oggi è proprio la dimensione delle reti di welfare locale come fattore di sviluppo del territorio e della comunità, che ha anche una componente di genere, no? Però la dimensione territoriale va vista nel suo insieme complessivo, altrimenti rischiamo di vedere solo una dimensione, no? Quindi magari dentro la dimensione della comunità, che è da ridefinire, poi andiamo anche a verificare in che misura poi si posizionano, dove si posizionano i diversi attori. Allora, la prima cosa, forse, vediamo se riesco a farlo passare io qua, non capisco come si fa, si è bloccato, vabbè, non importa. Allora, il fattore di welfare essenzialmente da cui vorrei partire è proprio quello del concetto stesso di welfare, cioè benessere. Cioè come generare benessere attraverso la produzione di beni relazionali. Questa è una dimensione importante perché ci costringe a guardare le politiche sociali non come un settore di policy, come ce ne sono altri, il settore primario, il settore secondario, l'agricoltura, l'industria e il terziario, quindi i servizi, ma come ambito importante per la qualità della vita, per generare benessere. Quindi quando noi parliamo di sviluppo all'inizio bisogna andare, no, alla fine, per generare benessere, appunto il problema è perché il territorio è importante, perché la dimensione del territorio è importante, proprio perché ci consente di uscire dalla dimensione settoriale, cioè guardiamo le politiche non come un settore ma come un ambito importante per generare qualità della vita, per generare benessere. Allora, qual è la novità? Perché è importante? Questo credo sia un punto di attacco fondamentale per fare un ragionamento più ampio. Il problema è che il paradigma da cui noi veniamo è fortemente in crisi, cioè non è più sostenibile. che è quello del welfare state, cioè della spesa sociale come spesa improduttiva. Infatti tutte le volte che c'è crisi la prima cosa che si tagliano sono le spese sociali, le spese per i servizi, perché vengono considerate un costo che serve per assistenza essenzialmente, no? E si continua ancora a pensare che il welfare sia welfare state sia essenzialmente assistenza. E questo non vuol dire benessere, no? Cioè bisogna sfatare anche questa visione molto assistenzialista delle politiche sociali, che peraltro è tutt'altro che sparita ancora, eh? Cioè, stiamo facendo un ragionamento come se fosse già superata questa visione, ma no, così non è. Allora, perché è in crisi questo modello che va superato? Anche con una dimensione di genere, ma non solo, perché altrimenti se guardiamo solo la dimensione di genere, la dimensione territoriale non la rileviamo. Prima di tutto perché è insostenibile per il settore pubblico, cioè non è sostenibile la spesa effettivamente. Secondo, perché è pensata come una logica burocratica, essenzialmente statalizzazione, no? Di questi servizi. C'è una dipendenza gerarchica, quindi una visione anonima, diciamo così, non ci sono le persone dall'altra parte, ci sono degli utenti più o meno asessuati, quindi che siano maschi o femmine poi è tutto da vedere eventualmente anche questo. E poi c'è una decontestualizzazione, cioè che questo avvenga in città piuttosto che in campagna, al nord o al sud, i servizi pensati con questa logica sono sostanzialmente indifferenti, va bene? Questo è un modello di definizione delle politiche sociali che non funziona. Non funziona più, costa troppo, non produce qualità, crea disuguaglianza in realtà più che altro, e quindi è il problema da superare. Se andiamo a guardare poi ai paesi, in particolare quelli europei, che hanno avuto e hanno ancora questa dimensione del welfare state come centrale nella loro politica, che è anche un problema, diciamo, di difesa. Spesso parliamo di flussi migratori, cioè che cosa viene messo in crisi? Viene messo in crisi proprio questo sistema di welfare, di privilegi, poi tutto sommato, che questi paesi hanno rispetto al resto del mondo. Andiamo a guardare perché non è sostenibile questo modello, perché 28 paesi dell'Unione Europea con il 7% della popolazione mondiale spendono il 50% del reddito per i servizi di welfare. Se a questo ci aggiungiamo anche il reddito di cittadinanza, voi capite che effettivamente non usciamo da questa logica, non usciamo dalla logica della spesa sociale come spesa poi in realtà per riprodurre consenso politico piuttosto che qualità della vita, ma mi fermo qui perché potremmo andare avanti. Allora, da dove partire per generare benessere? Che cosa vuol dire welfare e perché la dimensione territoriale è così importante? Prima di tutto perché sono le persone da mettere al centro, no? Della qualità della vita e del benessere. Quindi mettere in rete i servizi, mettere in rete i territori significa mettere in rete le persone. Le reti le fanno le persone, non le fanno i contenitori, diciamo, istituzionali di queste, le fanno le persone. La differenza tra un sindaco e un altro, tra un imprenditore e un altro, tra un dirigente di un'associazione di categoria o un professore universitario, la fanno le persone, ok? Quindi da questo punto di vista la cultura è strategica, è un driver fondamentale, perché è quello che fa la differenza. E col master puntiamo molto su questo, cioè sulla cultura di rete, che non è ovvia. Diciamo, non esiste in natura la cultura di rete, bisogna anzi incentivarla, perché è esattamente quello che manca. Quindi che cosa vuol dire questo? Vuol dire che se le reti le fanno le persone, bisogna lavorare per una cultura di rete e per costruire comunità di senso, comunità di pratiche, comunità epistemiche, se volete, che sono in grado di superare questa visione settoriale di cui siamo ancora molto prigionieri, no? Nonostante le chiacchiere e nonostante i convegni, evidentemente, perché evidentemente c'è tutto un assetto di potere, tutto un modello organizzativo, non solo dello Stato, ma anche degli assetti territoriali, che è centrata su questa visione settoriale delle politiche. E questo è il problema, questo che fa resistenza al cambiamento. Allora, è una scelta di campo. Sicuramente scegliere di ragionare con una logica di rete territoriale è un grande cambiamento, è un cambiamento di passo, di paradigma, che ha molto a che fare con le politiche integrate di sviluppo. Politiche integrate vuol dire uscire dalla visione settoriale e ragionare appunto per territori, per ambiti territoriali, e quindi di sviluppo sostenibile e responsabile. Qua il riferimento è Agenda 2030 e con tutto quello che significa, vado avanti perché sennò faremo solo una lezione solo su questo. Allora, perché i servizi alla persona sono un fattore di sviluppo regionale, regionale, territoriale, ma qua mi fermo sulla dimensione regionale perché non è solo comunale il problema, no? Se il servizio sanitario è regionale, si parla di autonomia regionale, questo è un tema particolarmente caldo. Peraltro il 19 di ottobre faremo una tavola rotonda sul regionalismo differenziato a Padova e vi invito perché questo è un tema che è particolarmente rilevante a questo riguardo. Allora, le politiche sociali sicuramente sono un aspetto fondamentale delle politiche di sviluppo. Partiamo da qui. Non c'è sviluppo sostenibile senza politiche sociali. Questo è un altro modo di guardare le cose, no? Le politiche sociali sono un investimento, non sono un costo, sono un investimento sulle nuove generazioni, sull'integrazione sociale, sulla coesione sociale, quindi guardare a questa dimensione che è una dimensione di lungo periodo, quindi un investimento in prospettiva, già è un cambiamento, perché in genere si pensa alle politiche sociali come costo. Seconda cosa, perché è un investimento? Perché significa investire in beni relazionali. I servizi sociali sono beni relazionali che ti mettono in relazione con gli altri e col territorio e ti aiutano in qualche modo a integrarti dentro un contesto sociale, e quindi sono politiche che puntano al rafforzamento del capitale sociale territoriale. Cosa vuol dire capitale sociale? Vuol dire quelle relazioni di fiducia, di autostima oltre che di fiducia negli altri, che sono la condizione necessaria perché ci sia effettivamente sviluppo poi sostenibile in un territorio. Allora, la domanda da cui dobbiamo partire è: quali sono i cambiamenti organizzativi e culturali che potrebbero rimettere davvero le politiche di welfare locale al centro delle politiche di sviluppo regionale, per cominciare dal livello regionale? Quali sono questi cambiamenti? Allora, a mio modo di vedere, il cambiamento lo possiamo sintetizzare in questi termini: dai settori, o dal settore in questo caso, ai territori. Il benessere non può essere generato solo dallo Stato, solo dall'attore pubblico, proprio perché è un bene relazionale. Quindi le politiche sociali non solo sono politiche essenziali per lo sviluppo territoriale, ma la domanda è: come rendere attrattivo un territorio? In che misura le politiche sociali servono al territorio per essere più attrattivo? No? Se io sto bene in un contesto territoriale, non è solo perché c'ho un lavoro, ma probabilmente anche perché c'ho i servizi, come lavoratrice madre poi in particolare. Se ho servizi che mi aiutano, non solo la famiglia che è la rete, diciamo, tra virgolette naturale, poi in realtà non c'è niente di naturale, ma insomma, quella che viene considerata, come dire, il paracadute, no? Di chi poi ha bisogno di questo tipo di reti, di relazioni, no? Ecco, come rendere attrattivo un territorio attraverso le politiche sociali? In che maniera le politiche sociali possono contribuire a rendere attrattivo un territorio? Per le famiglie? Per le imprese? E poi, se il territorio diventa attrattivo, arrivano anche gli immigrati, questo è ovvio, no? E anche gli investitori. Arrivano i capitali, arrivano un po' di cose, cioè i flussi sono fatti da tante cose e bisogna governarli. Il respingimento di questi flussi vuol dire che non abbiamo capito a che cosa serve, no? A che cosa servono le politiche di sviluppo in un contesto di economia globale, dove la competizione ormai è tra territori e quindi la qualità della vita fa parte di questa competizione. Seconda cosa è contestualizzare le politiche di sviluppo, adeguandole proprio alle dotazioni culturali e istituzionali, cioè partire dal territorio per reinventare anche la tradizione, che spesso è una narrazione di chi eravamo, di chi siamo, di chi vogliamo essere, e quindi il senso di appartenenza alla comunità. Tutto questo c'entra molto con le politiche sociali. Lo sviluppo riparte dai territori significa che un cambiamento di paradigma che mette in crisi appunto i soggetti tradizionali, che invece sono posizionati essenzialmente su una visione settoriale delle politiche e anche dello sviluppo. Chi sono questi soggetti? Brevemente sono per esempio i soggetti intermedi, le associazioni di categoria che per definizione hanno un approccio di categoria, quindi corporativo, quando non sono in grado di intercettare i bisogni del territorio, guardano cioè soltanto a una parte, e questo è un problema culturale, ma anche organizzativo, perché poi dipende anche dai concetti che vengono elaborati all'interno, e dall'altra parte le istituzioni politiche e amministrative, che per definizione sono gerarchiche, non sono organizzate per linee funzionali e non guardano al territorio dello sviluppo, cioè dal punto di vista dello sviluppo. Faccio un esempio.
E sono maschiliste.
Forse c'è una componente di genere che non è neutra. Però che cosa voglio dire con questo? Facciamo il caso di Venezia.
Una cosa, non è maschilista.
Non mi soffermerei su questo perché altrimenti non andiamo più avanti. Allora, qual è il punto della questione? Una cosa è il comune di Venezia, una cosa è la città, ok? Allora, se io guardo al comune, guardo a una dimensione puramente amministrativa, cioè c'è un territorio che ha dei confini e lì io mi fermo. Se guardo invece, posso parlare di Padova, è la stessa cosa, cioè i confini amministrativi ti limitano l'orizzonte e anche la visione e le azioni in un contesto che è, come dire, è vecchio, perché i confini amministrativi sono stati fatti nel Medioevo, poi sono stati presi per buoni. Una cosa è guardare la città. Se io guardo la città di Padova o di Venezia, io devo guardare i flussi, devo guardare gli utenti. E questo è un problema molto serio, perché generalmente le istituzioni amministrative non hanno la visione dei flussi, hanno una visione gerarchica. Quindi quello che dice la norma, quello che dice il codice, il diritto amministrativo, voi lo sapete meglio di me, è quella la realtà. La realtà non è quella che c'è sul territorio, la realtà è quella che c'è nei testi. No? E questo è un problema serio, perché in realtà il territorio dice, ha molto di più, contiene molto di più. Una cosa è parlare dei servizi del comune, una cosa è parlare dei servizi nel comune, sul territorio comunale. No? Che sono non solo quelli comunali o quelli pubblici, sono anche quelli privati, del privato sociale. Quindi quando parliamo di rete dei servizi, e ovviamente è una roba trasversale, non è una cosa né pubblica né privata, è un'altra cosa. E deve avere come obiettivo la capacità di mettere in relazione soggetti che vengono da mondi diversi, perché l'attore pubblico ragiona con un linguaggio, l'attore privato ragiona con un altro linguaggio, il terzo settore con un altro linguaggio ancora, la rete non si fa. Se non si trova un campo, un ambito. E questo è il problema, perché chi è che fa il lavoro di rete? Chi è che si prende cura, si prende carico di mettere in relazione tutti questi soggetti? E questa è una nuova professione, è una nuova, come dire, un nuovo campo su cui noi stiamo lavorando come università, proprio formando il manager di rete, proprio perché finora questo è un lavoro che non è mai servito, non è mai stato necessario, perché ognuno continuava a lavorare con la logica settoriale. Oggi, se vogliamo ragionare con una logica territoriale, il problema è che servono nuove professioni, servono nuovi manager, appunto, che non sono privati o pubblici, sono della rete, e questi bisogna formarli, ed è esattamente quello che noi cerchiamo di fare. Allora, superare quindi la logica dell'interesse, di difesa dell'interesse di parte, perché se noi ci sediamo a un tavolo, a proposito di negoziazione e concertazione, se ci sediamo attorno a un tavolo e pensiamo di governare o di costruire la rete partendo da una posizione che sia l'attore pubblico piuttosto che quello privato del terzo settore, che deve portare a casa risultati, con la logica della negoziazione che è a somma zero, se vinci tu perdo io, la rete non la facciamo. La rete non si fa così. La rete non è una negoziazione, chi vince e chi perde. Se si fa rete vinciamo tutti. È un gioco a somma positiva. Questo è il punto. Questo che cosa vuol dire? Che gli stakeholder di cui si parla tanto, i famosi stakeholder, che sono portatori di interesse di parte, sono sostanzialmente, direbbe Veblen, incapacità coltivata. Cioè non hanno la capacità di fare rete, perché tendono a portare a casa dei risultati. Se vinco io, perdi tu.
E allora questo non è modo di fare rete, questo non è rete. Questo è un compromesso, nella migliore delle ipotesi una volta vinci tu, una volta vinco io, un colpo al cerchio, una alla botte, andiamo avanti. Così non si fa rete, così si fa consociativismo, no? Si fa tutta quella parte, diciamo, di negoziazione che è stato un po' il modo di portare avanti le politiche. Ecco, il problema qual è? Il problema è che noi dobbiamo passare da una logica di governance multi-stakeholder, no? A una logica di community holder, in cui chi si siede al tavolo con la logica del fare rete accetta prima di tutto di ascoltare le ragioni dell'altro, perché se non ascolti non puoi dialogare. E poi fondamentalmente l'idea che bisogna convergere verso un obiettivo condiviso di sviluppo, perché se non si arriva alla dimensione della condivisione la rete non c'è, non si fa. Ecco perché è un lavoro faticoso, estremamente faticoso. Allora, dal settore alle reti, che vuol dire, cosa vuol dire quindi produrre beni relazionali da questo punto di vista? Vuol dire sostanzialmente costruire alleanze per lo sviluppo. Alleanze. Dobbiamo entrare dentro una logica che fare rete vuol dire costruire delle alleanze trasversali, no? Un gioco a somma positiva, abbiamo detto, una capacità di restituire valore alla comunità, di generare comunità, perché noi siamo in un contesto in cui la comunità tradizionale non c'è più, perché si è in qualche modo disgregata, decostruita, e non ce n'è un'altra alternativa, cioè il problema è che non c'è, quella che Bauman chiama la società liquida, dove ognuno va per sé. No, ognuno conta per sé e il problema è esattamente quello di costruire la relazione. Comunità oggi è quello che noi decidiamo di mettere in comune. Ecco. Allora, se dobbiamo immaginare costruire rete, cosa vuol dire? Vuol dire qual è il nostro obiettivo di sviluppo? Dove vogliamo andare? Maschi, femmine, giovani, vecchi, perché è un problema generazionale, è un problema della comunità, dove c'è anche una componente di genere. Però il problema deve essere visto dal punto di vista del sistema di relazioni che si viene a generare. Certo che poi c'entrano anche questi aspetti del genere. La capacità di generare significati e senso di appartenenza appunto alla rete o alla comunità, riconoscersi. Dagli stakeholder ai community holder. Allora, se lo sviluppo riparte dalle comunità di senso, dalle comunità in cui si condivide questo approccio, questo sistema di valori, cosa vuol dire? Che bisogna ridare spazio alle comunità locali per la cura dei beni comuni. Cioè il concetto di bene comune, che viene considerato, come dire, quasi residuale, no? Quando si parla di servizi alla persona, perché si pensa al bene individuale, ecco. In realtà se si tematizza la dimensione del bene comune, si capisce che stiamo assegnando al territorio una nuova identità, cioè quello che c'è qua in questo territorio, io mi riconosco in questa dimensione, in questa comunità di senso, e ci sto bene, e questa è l'identità mia, ma anche del contesto territoriale in cui io sto. Quindi la dimensione individuale acquista sempre di più un radicamento, no? Un radicamento sul territorio, che si è perso. E bisogna ricostruirlo con chi c'è sul territorio. E se si sta bene, se si dimostra di star bene, probabilmente arriveranno anche altri, si faranno più figli, probabilmente ci sarà una prospettiva anche per il futuro più positiva e quindi tutto cambia. Perché è una questione di aspettative, no? Se io sto bene e spero e ho la speranza di star meglio, allora tutto cambia, c'è una prospettiva positiva che mi incentiva a fare meglio. Quindi il problema è definire nuove strategie di governance territoriale, no? E ovviamente l'ente locale, il governo locale ha questa responsabilità, no? Perché dà un po' l'indirizzo, il senso di marcia. Però da solo non ce la può fare, no? Perché non è un ruolo pubblico e basta, cioè è un ruolo di indirizzo, di coordinamento della rete. E molto spesso ci si aspetta che il coordinatore della rete o il manager di rete sia l'attore pubblico. Non è così ovvio, perché non ha le competenze specifiche. Se pensa di coordinare attraverso il diritto è finita, no? Perché il diritto per definizione arriva sempre dopo, no? Norma degli aspetti problematici che sono già stati risolti. La rete no, la rete ha bisogno di flessibilità, di pragmatismo e anche fondamentalmente di capacità di problem solving, ecco, capacità di affrontare i problemi e di risolverli. Il diritto no, non ce l'ha questa capacità. Parlo con due avvocati qua, quindi voglio dire, sto mettendo, però è così, cioè il diritto arriva sempre dopo, norma, cose che sono accadute e generalmente con questi ritmi di cambiamento, insomma, bisogna interpretarla al meglio la norma per poterla utilizzare. E, quindi il problema è costruire nuovi modi per gestire anche la conoscenza strutturata che circola sul territorio ed è il modo, un modo nuovo, un modo diverso di produrre conoscenza, informazioni. Pensate solo ai social media, no? Quanto possono incidere positivamente ma anche negativamente nella costruzione, no? di questa comunità di senso. Quindi diciamo ci sono nuove sfide che sono, stanno arrivando su questo fronte. Ecco, vado avanti velocemente perché il tema è come facciamo, no? a produrre una governance dello sviluppo del territorio che parta in qualche modo dall'attore pubblico, però sia in grado effettivamente di ragionare in modo trasversale con tutti i bisogni, le trasformazioni anche dei bisogni che abbiamo visto. Allora, prima di tutto prendersi cura. Cosa vuol dire prendersi cura? Appunto, chi fa il lavoro di rete? Chi è che si prende cura di questo modo, di questo lavoro di rete? È una nuova professione, va curata, gli investimenti sulla formazione da questo punto di vista sono fondamentali, no? E possibilmente anche sull'innovazione delle nuove professioni, perché su questo stiamo lavorando, è un lavoro faticoso, inedito, però bellissimo, senza il quale non c'è innovazione, peraltro. Quindi attivare processi partecipativi degli attori, perché anche la partecipazione è un valore, però va in qualche modo orientata, guidata, attivata, no? E anche qui è un problema di cultura e di capacità degli attori istituzionali poi di governare i flussi partecipativi e di accettare che la partecipazione ti porta a fare cose diverse rispetto a quelle che immaginavi come attore politico, per esempio. Personalizzare e situare appunto i bisogni e le soluzioni di questi bisogni, valorizzare i luoghi e le persone, perché le reti le fanno le persone, quindi se non valorizziamo le persone la rete non ci sarà mai, e intraprendere con senso di responsabilità, dove noi parliamo di responsabilità sociale, non solo delle imprese, ma dei territori, quindi di tutti i soggetti che operano dentro il contesto territoriale, una dimensione di resilienza flessibile, di capacità di adattamento, quindi sì, cambiare la metrica con cui valutare i risultati, e qui la dimensione del BES, benessere ecosostenibile, proposto dall'Istat è importante perché introduce non solo la dimensione della crescita, del PIL, ma una serie di indicatori di qualità dello sviluppo dove c'è anche la dimensione di genere che fa parte appunto di questa metrica, di questa nuova metrica. Con un recente progetto che abbiamo completato, dove c'è anche Silvia Cavallerin che ha partecipato a questo progetto della Regione Veneto sulla responsabilità sociale d'impresa, che noi abbiamo coniugato con questa logica di responsabilità sociale dei territori, siamo arrivati a tematizzare questa dimensione della responsabilità sociale dei territori con questo schema, con questo disegnino. C'è una dimensione della responsabilità sociale d'impresa, che è il cerchio blu, che però da solo ci dice poco sulla dimensione territoriale, che va coniugata con la dimensione della sostenibilità dello sviluppo e con la dimensione dell'innovazione sociale. Ecco, l'insieme, vedete, questi sistemi si possono interagire tra di loro, l'insieme intersezione di tutto, questa parte centrale, l'abbiamo chiamata, per usare un'espressione di Zamagni, responsabilità civile, non solo dell'impresa ma anche dell'attore pubblico, dei soggetti. Responsabilità civile vuol dire essenzialmente scelta etica e scelta politica, scelta di campo. Quindi non è un fatto neutro parlare di nuova governance per lo sviluppo territoriale. Si può fare in tanti modi, non necessariamente, anzi non sono tutti uguali i modi, non sono tutti uguali gli effetti prodotti, è sicuramente una scelta di campo. E però il valore aggiunto è proprio quello di, della qualità della vita e del benessere delle persone. Questo significa essenzialmente riscoprire la politica come progetto di sviluppo. Ahimè, ce n'è un gran bisogno in questo momento, no? In Italia, nel nostro paese. Pensare alla politica come scambio e mediazione, piuttosto che come perseguimento del bene comune, dell'interesse generale, è proprio un altro film, è un'altra storia. E politica come progetto di sviluppo vuol dire condivisione, vuol dire capacità di fare rete, ascolto, partecipazione, cioè tutte cose che in questo momento non si vedono in realtà, no? Ecco, quindi capite che cosa vuol dire. Se ne vedo, si vedono più a livello locale che non a livello nazionale, perlomeno. Ecco, quindi vuol dire visione e strategie di sviluppo condivise di lungo periodo. Guardate che se non c'è l'approccio del lungo periodo, le politiche di sviluppo non sono sostenibili, non vanno nella direzione della responsabilità verso le generazioni future e non sono sostenibili. Condivisione degli obiettivi e partecipazione democratica, coraggio di fare scelte innovative orientate al cambiamento, ricostruire il senso di appartenenza alla comunità, che è appunto ciò che noi decidiamo di mettere in comune, e promuovere la buona governance andando oltre la logica dei confini amministrativi, appunto, dei settori produttivi. In sostanza, welfare di comunità, welfare territoriale, vuol dire il tempo della delega è finito, prenditi cura dei luoghi in cui vivi, perché dalla qualità dei beni comuni dipende anche la qualità della tua vita. Grazie.